Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Oggi andiamo direttamente senza i titoli perché questa sarà una puntata quasi interamente dedicata alla Global Sumud Flottiglia e alla striscia di Gaza. Prima però facciamo il punto sulla guerra in Iran, sugli sviluppi intorno alla guerra in Iran. È iniziata un paio di ore fa l'audizione del segretario della difesa statunitense Pete Hegseth al Senato, è il secondo giorno, già ieri durante un'interrogazione alla Camera si era scontrato con i democratici e anche con alcuni repubblicani rispondendo alle domande sui costi della guerra in termini di denaro, vite umane e sulla diminuzione delle scorte di armi. L'audizione di oggi a Capitol Hill è interessante anche perché domani scadranno i 60 giorni concessi a un presidente statunitense per avviare un'azione militare senza passare da un voto del Congresso. Allora andiamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Il nemico più grande non è l'Iran, sono i democratici e alcuni repubblicani disfattisti. Lo ha detto Pete Hegseth, l'aveva detto ieri davanti alla commissione della Camera e l'ha ripetuto oggi davanti ai senatori. Il segretario della difesa si è presentato al Congresso in questi due giorni nella sua prima audizione da quando la guerra in Iran è iniziata. E questa è già cosa piuttosto singolare che mostra quanto l'amministrazione abbia avuto mano libera nella gestione della guerra. Il tono di Hegseth davanti ai deputati e senatori è stato aggressivo, di sfida, ha rivendicato il successo dell'operazione militare, ha spiegato che non c'è alcun pantano in Iran per gli Stati Uniti, visto che la guerra è in corso da soli due mesi. Hegseth, tra l'altro, è al Congresso non tanto per parlare di Iran, quanto per giustificare la richiesta dell'amministrazione di 1.450 miliardi di budget militare per il 2027, una cifra enorme. Il segretario della difesa ha rivendicato gli accenti nazionalistici, cristiani di alcune sue affermazioni, ha negato che gli Stati Uniti abbiano compiuto crimini di guerra in Iran. Nel complesso si è trattato di due audizioni che mostrano la tensione che cresce nella politica americana per i possibili esiti della guerra in Iran e le preoccupazioni che in realtà appunto manchi una vera exit strategy. Il senatore democratico Jack Reed, per esempio, ha detto in modo esplicito a Hegseth che il presidente degli Stati Uniti, cioè Trump, è stato volutamente tenuto all'oscuro sul vero andamento della guerra. Da domani comunque, come dicevi tu Martina, e concludo, ancora il Congresso verrà coinvolto nella questione Iran, cioè scadono i 60 giorni che la War Powers Resolution dà ad un presidente degli Stati Uniti per condurre un'operazione militare senza l'approvazione del Congresso. A questo punto, appunto, Trump dovrebbe ottenere il consenso di deputati e senatori oppure ritirare le truppe. È vero che l'amministrazione potrebbe cercare di aggirare la norma, no? Potrebbe per esempio dire che c'è stata la tregua e quindi i 60 giorni non valgono più. Sicuramente però la scadenza impone pressioni molto forti su Trump, sull'amministrazione, su Hegseth e su quello che appunto questa amministrazione vuole fare in Iran. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa, buon lavoro.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E adesso, come anticipavo, parliamo della Global Sumud Flottiglia che questa notte è stata intercettata, o almeno parte della Global Sumud Flottiglia. Alcune navi sono state intercettate dall'esercito israeliano al largo dell'isola greca di Creta in acque internazionali.
This is the Israeli Navy. You are required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce the lawful maritime security blockade.
Je suis Zoha et j'ai un passeport français. Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que les forces d'occupation israéliennes m'ont kidnappé en nom international.
I'm a Brazilian citizen. If you're watching this video, it means a humanitarian mission to Gaza has been either intercepted or attacked by Israel, and we need.
My name's Katrina. If you are seeing this, I've been kidnapped by the IOF. Please reach out to our political representatives and call for our safe release and return home. Also, please call for an end to our government's complicity with Israel's genocide against Palestine.
Why the Israeli interception of the Freedom Flotilla this time is more dangerous than the previous times? First of all, no one stopped Israel after the previous interceptions, so Israel this time intercepted 10 boats about 1,000 kilometers away from the Palestinian-occupied coasts by Israel. This is close to Crete.
Questa voce che sentite è quella di Bizan Ouda, giornalista palestinese di Gaza, che dalla Striscia questa mattina ha pubblicato questo video.
A pure joke. Number two, Israel knows that they won't be.
Come sentite, Bizan dice che l'intercettamento di questa flottiglia è ancora più grave della precedente, perché il fatto che la volta scorsa nessuno abbia fatto niente per fermare Israele quando ha intercettato le navi al largo della costa di Gaza, questa volta lo ha fatto a migliaia di chilometri dalle sue coste, dimostrando in modo plastico gli effetti dell'impunità.
Stop them even before being able to see the Palestinian coasts or to get close to.
Andiamo un po' però con ordine, vediamo la situazione in queste ore. Mi ha raggiunta in studio Riccardo Stoppa, che sta seguendo l'evolversi della giornata. Riccardo, buonasera.
Buonasera Martina, buonasera a tutte e tutti.
Allora, cosa sappiamo fino ad ora di quello che sta succedendo?
Allora, fino adesso sappiamo che le attiviste e gli attivisti che sono stati sequestrati verranno lasciati dalla Marina israeliana su una spiaggia greca. Questo è quanto ha comunicato il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar questo pomeriggio. Nel frattempo si susseguono le provocazioni anche da parte di Israele e dei suoi rappresentanti tramite le note ufficiali. La più recente è quella di Netanyahu, che si è espresso pochi minuti fa dicendo complimenti alla nostra Marina, irridendo appunto le attiviste e gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che le barche, intanto le imbarcazioni che sono sopravvissute all'assalto, si trovano tra Creta e Gavdos, in questo momento un'isola a sud di Creta, sulla costa sud, in acque territoriali greche. Sappiamo che alcune sono state scortate dalla Marina greca anche a un certo punto questo pomeriggio, e attendono appunto di raggrupparsi, anche perché stanotte sembra che ci siano brutte condizioni meteo, per questo non lasceranno le acque territoriali greche questa notte. Questo è quanto sembra appunto dagli ultimi aggiornamenti. Noi abbiamo sentito.
Ma quante sono le navi che sono state intercettate, quelle che quante sono ancora in mare, quante sono state intercettate?
Allora, le barche intercettate sono state 22 e gli attivisti a bordo erano 175, che sono stati sequestrati appunto dalla Marina israeliana. Ce ne sono 36 ancora in navigazione in acque greche, altre 5 in acque turche, che aspettano di vedere appunto gli sviluppi, se ci sarà un'ulteriore tappa. E gli italiani fermati in totale sono 24.
Ok, ci stavi dicendo che appunto tu hai provato oggi un po' a parlare con gli attivisti che sono a bordo delle navi ancora in acqua. Com'è andata?
Sì, abbiamo provato a contattare un po' di persone, chiaramente è difficile perché manca la linea, manca la connessione. Siamo riusciti però a intercettare Antonella Bundu, attivista a bordo della nave Tinching.
Perfetto, allora la sentiamo, grazie Riccardo Stoppa.
Grazie a te.
Ora danno brutto tempo, dunque ci si dovrà riparare presto. Ora stiamo andando, noi siamo la coda della flottiglia e stiamo viaggiando da soli in questo momento. Siamo entrati in acque territoriali greche e abbiamo visto, c'era un gommone che ci stava venendo incontro con dei militari, e poi invece abbiamo visto la marina greca che ci ha proprio circondato, nel senso ha fatto proprio un giro intorno. In qualche modo sembrava, hai visto quando sei in mare e dicono che i delfini ti vengono a salvare dagli squali, sembrava una cosa del genere. Poi abbiamo visto, abbiamo incrociato anche Open Arms, dunque in questo momento siamo relativamente tranquilli, anche se non sappiamo, non abbiamo nessuna notizia dei nostri compagni e compagne che sono stati sequestrati questa notte. Ci aspettiamo, così come sta succedendo in Italia, vedo che anche in altri paesi ci saranno delle mobilitazioni già da oggi, perché ricordo che non era mai successo che arrivassero così quasi a prenderci sotto casa. Oltre a essere in acque territoriali, eravamo a circa 8 giorni di navigazione da Gaza. Hanno fatto un atto che qualcuno, io stessa magari l'ho chiamato di pirateria, ma è già un termine un po' troppo elegante per quello che hanno fatto. Poi abbiamo visto che sulle barche hanno un po' danneggiato tutto, hanno messo il sale nei motori, hanno strappato le vele, hanno messo tutto a soqquadro e poi hanno rapito le persone, hanno sequestrato l'equipaggio di queste imbarcazioni. Abbiamo la rivendicazione, no? Poi dopo non so come riusciranno a spiegarlo, ma penso sia assolutamente inaccettabile che questo possa accadere. Forse sanno che sono completamente impuniti anche vicino ai paesi, diciamo, sempre loro complici, però io penso ci dobbiamo ancora stupire di questo, ecco, perché in diversi dicono: ma come fai a stupirti dopo l'orrore, dopo il genocidio, dopo tutto quello che stanno facendo in Palestina? E io penso invece che sia sano ancora stupirsi e non assuefarsi a questo, perché è inaccettabile quello che è successo. Noi non vogliamo di nuovo aver paura stanotte, perché abbiamo visto che non si, almeno fino a ieri non si sono fermati a niente. Noi non vogliamo avere timore, noi vogliamo, così come c'è stata la Marina greca che ci ha scortato, noi vogliamo essere non solo scortati dalle marine, anche in senso metaforico, di tutti i nostri, di tutti i paesi, però vogliamo delle risposte veloci, delle risposte serie.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Queste ore la popolazione civile in tutto il mondo si sta organizzando presidi, manifestazioni in solidarietà con gli equipaggi della flottiglia, con la popolazione palestinese e per chiedere ai propri governi di agire. Allora noi andiamo in una di quelle piazze, andiamo nella piazza di Parigi, in piazza della Bastiglia, dove c'è la nostra Veronica Gennari. Buonasera Veronica.
Buonasera Martina, ciao, buonasera.
Allora, raccontaci la piazza di Parigi, cosa c'è intorno a te?
Sì, io in questo momento mi trovo a Place de la République, credo che tu possa anche sentire i rumori, insomma, in sottofondo. Ci sono diverse centinaia di manifestanti che si sono riuniti qua stasera un po' all'ultimo, su richiesta soprattutto della parte francese della Global Sumud Flotilla, che ha proprio chiesto di venire qua stasera per dimostrare sostegno alla flotilla e alla Palestina. In questo momento noi stiamo vedendo diverse persone che si sono radunate, ovviamente tantissime bandiere della Palestina, diversi attivisti e anche personaggi politici che stanno prendendo la parola. In questo momento sentiamo tanti canti che chiedono la liberazione della Palestina e sentiamo anche tante condanne. Le condanne che abbiamo sentito fino ad adesso in piazza sono rivolte a due persone in particolare. Uno è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e contro la sua politica sono state dette tante cose. E poi anche una grande condanna nei confronti di Macron. Il presidente francese infatti in questo momento non ha espresso nessun tipo di dichiarazione o parola verso i francesi che sono stati arrestati, intercettati e arrestati dagli israeliani, e quindi la piazza condanna la mancanza di presa di posizione del presidente francese Macron.
Chi sono i francesi, insomma quanti sono i francesi che sono stati arrestati? Ci ricordiamo la volta precedente che c'era stato il grande tema ad esempio con Rim Hassan, questa volta chi sono?
Allora, sono 15 personalità, sicuramente rispetto alla scorsa flottia ci sono personalità meno mediatiche, meno conosciute, il che ovviamente ha portato, anche se devo vedere ecco, dalla piazza, una perdita di interesse dei francesi rispetto a questa nuova missione della Global Sumud Flotilla. Però ci sono tutte le persone che sono presenti qui oggi che stanno dimostrando, come dicevo prima, sostegno in generale alla missione della flotilla e ai francesi che sono stati arrestati. Questi sono 15, altri stanno invece continuando. La parte francese della flotilla ha fatto sapere che 15 francesi arrestati appunto nella missione sono stati arrestati in acque internazionali al largo di Creta, che ovviamente ha portato a una condanna dell'intercettamento e dell'arresto israeliano, perché è visto come illegittimo essendo stato portato avanti, secondo le dichiarazioni della flottiglia, appunto in acque internazionali. Tra i 15 partecipanti che sono stati arrestati, anche una personalità politica, un consigliere del Partito Comunista, e si vede anche, ti devo dire Martina, proprio a livello della piazza, perché a livello politico, se togliamo ovviamente le bandiere palestinesi, quelle che più saltano all'occhio sono proprio le bandiere del Partito Comunista, quindi questo rosso che sta risplendendo oggi nella piazza francese.
Benissimo, grazie Veronica.
Grazie a voi, buona
grazie,
serata.
Grazie, buon lavoro, grazie. Veronica Gennari da Place de la République a Parigi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
L'obiettivo della Sumud Flottiglia è ed è sempre stato, oltre a quello di insomma, tentare di aprire un corridoio, un canale umanitario per portare aiuti umanitari nella striscia di Gaza, è ed è sempre stato, dicevamo, anche e soprattutto quello di continuare a tenere gli occhi del mondo puntati su Gaza. In questo momento questo è ancora più importante perché da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco, che appunto sappiamo che poi insomma cessate il fuoco propriamente non è, però questa dichiarazione ha fatto sì che anche quella piccola flebile attenzione che il mondo stava riservando alla striscia di Gaza è essenzialmente svanita o si è comunque ridotta sensibilmente. Però le condizioni di vita dei palestinesi sono, restano disperate, se possibili sono peggiori. Gli aiuti umanitari, a differenza di quanto è stato detto ancora oggi dal governo israeliano, che ha detto che gli aiuti umanitari entrano e che non serve la flottiglia, non arrivano. E come ci racconta oggi Gaza, da Gaza, Sami Abu Omar, le scarse condizioni igieniche, che ovviamente dopo 3 anni di genocidio sono diventate terribili e sono ormai l'ennesima piaga per la popolazione, che ora deve anche combattere contro topi e insetti. Allora sentiamo da Gaza la testimonianza di Sami.
Qui la situazione su Gaza è molto difficile, la situazione sanitaria, la situazione umanitaria sembrerebbe peggio, soprattutto da quando è ora cominciato il caldo. Qui ci sono dei problemi soprattutto sull'igiene praticamente anche dell'ambiente, perché i comuni non stanno funzionando, perché sono stati praticamente distrutti i loro macchinari, tutto quanto. Noi qui abbiamo una sofferenza grandissima, quella causa di prove che stanno emergendo tra delle tende, un pericolo praticamente strisciamento che minaccia la vita dello sfollato a Gaza. Sono il deterioramento dei servizi di raccolta, rifiuto, tutto quanto. Abbiamo problemi di covid, di insetti. Tutte queste causano delle ferite, soprattutto alle persone, perché cominciano a grattare tutto quanto. Poi ci sono anche danni economici, poi disagio psicologico soprattutto. Quasi un mese fa una bambina è stata praticamente morsa da un topo in faccia, dove si è stata portata in ospedale, ricoverata in ospedale. Prima cadono i missili, cadono le bombe dal cielo, ora i topi, gli insetti escano da terra. Vuol dire che siamo attaccati sia da sopra che sotto. Poi l'arrivo dell'estate, le tende che sono cominciate ad essere più calde, quando esce il sole comincia a scaldarsi, diventano incubatrici dentro. Situazione gravissima. E poi nell'ultimo praticamente giorni, soprattutto il Ministero della Sanità ha registrato un aumento significativo di ferite a causa di morsi di topi concomitanza con l'accumulo di rifiuti e la diffusione di liquami nelle aree densamente popolate, perché ora non ci sono praticamente le fognature, per questo ci sono la gente a fanno una fossa settica per sotto l'eccesso, poi dopo un mese, due mesi viene piena, poi esce tutto il liquame fuori, perché non ci sono anche e l'attrezzatura per praticamente per scaricare tutte queste fognature. Noi speriamo che le cose si migliorano e diventano meno difficili, perché tutta quella gente non ce la fa proprio a vivere con queste condizioni. Un'altra cosa, praticamente all'interno di tutte queste tende dove la popolazione dovrebbe trovare un riparo, almeno un riparo temporaneo. Gli israeliani controllano più il 60% del territorio di Gaza, che rimane oltre la linea gialla, e è rimasto pochissimo territorio dove la gente comincia ancora la concentrazione. Soltanto gli altri aerei sono avanzati con i blocchi gialli, ci hanno avanzato verso praticamente la popolazione, ci sono obbligate altre gente di fare un sfollamento, così anche i posti dove ci sono sfollati sono aumentati e diventati sono più densità di popolazione soprattutto. Qui a Gaza non ce la facciamo più, una cosa terribile, che abbiamo bisogno anche di essere praticamente in lotta contro questi insetti, contro queste tobe, tutto quanto.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, sti an doa. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Per tenere lo sguardo del mondo su Gaza, un ruolo fondamentale lo giocano anche gli artisti, il mondo dell'arte e della cultura. Una grande polemica si è articolata anche quest'anno intorno all'Eurovision, ce ne parla Marcello Lorrai. Prima però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon primo maggio.
70° compleanno complicato per Eurovision, il concorso canoro creato e tuttora gestito dall'Unione Europea di Teleradiodiffusione, organizzazione il cui acronimo in inglese è EBU, European Broadcasting Union. La manifestazione è nata nel 1956 con lo scopo di promuovere la coesione di un continente che era stato dilaniato dal secondo conflitto mondiale. Eurovision è uno dei programmi televisivi di respiro internazionale più longevi. È stato trasmesso ogni anno dal 1956, salvo causa emergenza Covid, nel 2020. Viene diffuso nella zona europea di radiodiffusione, che comprende anche parte dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente, e in più in USA, Canada, Australia e Cina, e ormai in tutto il mondo attraverso la rete. Rappresenta l'evento non sportivo più seguito al mondo, con un'audience calcolata in centinaia di milioni. In termini artistici e commerciali, per i concorrenti e il mondo discografico, e di immagine e politici per i paesi partecipanti, la posta in gioco è quindi enorme. Tra i paesi in gara c'è fin dal 73 anche Israele. Negli ultimi due anni la manifestazione è stata nell'occhio del ciclone per le polemiche e le proteste relative alla mancata esclusione di Israele, malgrado il genocidio in corso a Gaza, a maggior ragione dato che la Russia è stata invece esclusa dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. Il piazzamento lo scorso anno al secondo posto dell'artista rappresentante di Israele ha anche sollevato sospetti sulla possibile manipolazione del televoto. La prossima edizione si terrà dal 12 al 16 maggio a Vienna e quest'anno le proteste sulla partecipazione israeliana hanno fatto un salto di qualità. Già lo scorso anno diversi paesi avevano chiesto una riflessione sull'opportunità della partecipazione di Israele alla manifestazione e 72 artisti che avevano preso parte alla competizione, tra cui i vincitori di due edizioni, avevano firmato una lettera aperta che chiedeva l'esclusione di Israele. Successivamente anche i vincitori delle edizioni 2024 e 2025 si erano associati alla richiesta. Nell'autunno dello scorso anno un'assemblea preparatoria di Eurovision 2026 ha evitato un voto a scrutinio segreto sulla partecipazione di Israele che era stato richiesto da alcuni paesi. Come conseguenza Irlanda, Olanda, Slovenia e Spagna, seguiti poi dall'Islanda, hanno deciso di boicottare la manifestazione facendo mancare la loro partecipazione. Irlanda, Slovenia e Spagna hanno inoltre scelto di non trasmettere il concorso. Eurovision ha vissuto varie problematiche legate a questioni internazionali e ha attraversato anche in passato dei momenti di crisi, ma il più grave, nel 69, fu per il malcontento per una vittoria a pari merito di quattro concorrenti. Questa è la crisi politica più seria della sua storia, nella quale pesa la presa di posizione di uno dei paesi più importanti dell'Unione Europea, la Spagna. Inoltre più di 1000 artisti di numerosi paesi hanno sottoscritto un appello a boicottare Eurovision per non normalizzare il genocidio, richiamandosi direttamente alla campagna di boicottaggio contro il Sudafrica dell'apartheid. Fra i nomi Brian Eno, Massive Attack, Paul Weller, Roger Waters, Peter Gabriel, Kneecap. Tra i paesi in rotta con Eurovision, l'iniziativa più clamorosa è della Slovenia. Non solo la Slovenia non trasmetterà Eurovision, ma negli stessi giorni RTV Slovenia manderà in onda una vera e propria controprogrammazione intitolata Glasovi Palestine, ovvero Voci dalla Palestina, con film, documentari e reportage, compreso, in coincidenza con la seconda semifinale di Eurovision, un documentario proprio su Eurovision e sulle questioni etiche e politiche che lo investono.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.